Wagner, l'antisemita, di Giacomo Fronzi. In un tempo in cui l'Europa riscopre l'inquietante presenza di movimenti di destra, xenofobi, intolleranti e violenti, il veleno del commediante, arte, utopia e antisemitismo in Richard Wagner, Ombre corte, scritto da Leonardo V. Di Staso e Ruggero Taradel, offre uno strumento prezioso per comprendere quale nesso vi sia stato tra alcuni tratti dell'ideologia di Wagner e della sua poetica e l'oscuro baratro dentro cui è caduta l'Europa alcuni decenni dopo. Rileggere l'opera wagneriana a partire dallo Judenas che percorre buona parte della produzione saggistica del grande compositore può contribuire a ricostruire il quadro storico-ideologico all'interno del quale si è innestato e si è diffuso il virus dell'antisemitismo e dell'intolleranza, che oggi sembra drammaticamente ricomparire. 1. Premessa adorniana. Poco più di 10 anni addietro, Enrico Fubini, in un volume dedicato al pensiero musicale romantico, ha rilevato come fosse necessario andare oltre una serie di etichette che, nel corso del XIX secolo, sono state assegnate ad alcuni compositori. Ciò non significa necessariamente adottare un approccio dissacratorio o apologetico, respingendo e accettando alcuni stereotipi, quanto invece risalire alla loro genesi, analizzando il senso di certi giudizi per evitare che diventino dei pregiudizi. Un'operazione di chiarificazione, quella di Fubini, nel cui contesto rientra anche Richard Wagner e la sua etichetta di rivoluzionario. Tale carattere per il Wagner antecedente al 1850, anno di stesura del giudaismo nella musica, va inteso nel senso della rigenerazione, della rinascita, della purificazione. Si tratterebbe di una rigenerazione dell'umanità dapprima e del popolo tedesco poi, né politica né etica, ma estetica e di un processo che, nel quadro generale della controversa ideologia wagneriana, non è disgiunto da una certa tendenza antisemitica, antiliberale, antidemocratica e razzistica. La posizione espressa da Fubini non è certamente isolata e, anzi, ha trovato tra fine 800 e per tutto il 900 diversi sostenitori. A questo proposito, prima di affrontare il contenuto del libro di Di Staso e Taradel, può essere utile riprendere alcune tesi esposte da Theodor W. Adorno su Wagner, al quale il filosofo ha dedicato 2 saggi, Versus Wagner del 1937-38 e Wagner's Actualität del 1965. Nell'ambito della letteratura critica più radicale, il saggio di Adorno su Wagner, scritto tra il 1937 e il 1938, ma pubblicato nel 1952, spicca indubbiamente per il suo spessore, ma anche per il suo carattere fortemente polemico. Il punto di partenza del lavoro di Adorno, che pone programmaticamente il problema della mediazione fra gli aspetti sociali e quelli specificatamente compositivi ed estetici, è più propriamente sociologico e ruota attorno al tanto discusso antisemitismo di Wagner, radicato in una posizione contraddittoria rispetto agli ideali borghesi, frutto di una complessione fatta di invidia, sentimentalismo e istinto distruttivo. Richiamandosi all'insospettabile biografo Carl Friedrich Glasenapp, Adorno rileva come Wagner avesse sviluppato una certa perizia nel riconoscere i punti deboli dell'interlocutore e, pur non lasciando sospettare l'intenzione di offenderlo, finiva poi per farlo. L'antisemitismo e un certo atteggiamento distruttivo di Wagner emergono chiaramente nell'incontro tra il compositore e il direttore d'orchestra Hermann Levi. È il 18 giugno 1881 e Levi, che avrebbe dovuto dirigere il Parsifal, è invitato a colazione da Wagner a Villa Wahnfried. Appena giunto, Levi riceve dalle mani di Wagner una lettera anonima, giunta al compositore da Monaco, nella quale lo si scongiura di non far dirigere il Parsifal a un ebreo. Levi, scosso e turbato, chiede a Wagner perché, una volta ricevuta e letta, non avesse distrutto la lettera. Wagner risponde: voglio dirglielo. Se non avessi mostrato la lettera a nessuno, se l'avessi distrutta, forse qualcosa del suo contenuto sarebbe rimasto in me. Così invece posso assicurarle che non me ne resterà il più pallido ricordo. Levi, inutile dirlo, si allontana senza congedarsi e chiede ripetutamente a Wagner di farsi esonerare dalla direzione del Parsifal. Ad ogni richiesta di Levi seguirà una risposta quasi implorante. Adorno rileva come una sadica propensione a umiliare un sentimentale carattere conciliante e soprattutto l'intenzione di legarsi affettivamente alla persona maltrattata siano elementi che vanno di pari passo nella casistica comportamentale wagneriana. Ad ogni parola conciliativa si unisce una nuova pungente spina. Quando Wagner fa la vittima, domanda pietà e passa dalla parte dei dominatori, è allora parimenti disposto ad insultare le altre vittime. Questo giocare a gatto e topo con Levi ha il suo equivalente nell'opera. Wotan scommette sulla testa di Mime senza suo assenso e anzi contro sua volontà. Il nano è preda del dio, come l'invitato lo era dell'ospite a Villa Wanfried. L'accesa avversione adorniana verso la figura di Wagner inizia a focalizzarsi sul suo antisemitismo, per finire poi con il colpire la persona stessa, individuando corrispondenze piuttosto ardite tra alcuni personaggi wagneriani e il loro creatore. Adorno giunge, ad esempio, a identificare la meschina figura di Mime, personaggio del Siegfried, con Wagner, il quale, attraverso la creazione di quel personaggio, con spavento avrebbe preso coscienza di se stesso. L'atteggiamento fortemente idiosincratico di Adorno nei confronti della persona Wagner è probabilmente condizionato dal momento storico e su certe conclusioni troppo parziali che da esso discendono ritornerà lo stesso Adorno. Il filosofo di Francoforte, circa 30 anni dopo, con attualità di Wagner, dichiara di non voler prendere le distanze dal suo versus né di rinnegarne l'impianto generale e precisa che, più che la sua posizione, è la situazione complessiva nei confronti di Wagner che è cambiata, che si è evoluta. La nuova situazione che è andata creandosi ha prodotto principalmente una maggiore libertà nei suoi riguardi e la dissoluzione di quel legame affettivo che, in particolare in Germania, aveva contrassegnato la storia della ricezione e dell'interpretazione della musica wagneriana. Questo significa, comunque, che l'aspetto politico, fortemente sottolineato nel saggio del 37, non può essere omesso, soprattutto dopo le aberrazioni nazionalsocialiste, ma, al contempo, non può essere neppure sopravvalutato. Allo stesso modo, le considerazioni e le critiche mosse contro la persona di Wagner, dichiara ora Adorno, hanno qualcosa di indescrivibilmente subalterno. L'attualità di Wagner non si gioca su questi piani, sebbene, così come la sua musica, anche la reazione a essa ha un carattere bifronte, oscilla fra attrazione e repulsione, tra progresso e regresso. Questo pone il problema del modo in cui conciliare la necessità di un rifiuto con la possibilità di eseguire la musica wagneriana, che è come dire la dimensione ideologica con quella strettamente musicale. Infatti, il gesto demagogico, persuasivamente retorico, collettivamente narcisistico, affonda le proprie radici fin nell'intima struttura della sua musica. Gli elementi sospetti sono perfettamente amalgamati agli elementi di carattere opposto. Oltre a questi aspetti, si aggiunge il fatto che Wagner è rifiutato, ieri e oggi, da coloro che non riescono a capirlo musicalmente, compreso Nietzsche. Essere anti-wagneriano, in Germania, è significato essere contro l'arte moderna e i suoi eccessi. Le opere più importanti di Wagner non hanno comunque mai smesso di essere messe in scena, sebbene senza essere realmente recepite. Peccato che le opere meno recepite siano proprio le più moderne, le più audaci e le più lontane dalle convenzioni. Adorno precisa che la loro modernità non è semplicemente legata a un maggiore utilizzo dei cromatismi, delle dissonanze, delle inarmonie, quindi non è da ricondurre al solo piano tecnico e dei mezzi. Anche sul piano qualitativo la musica wagneriana si dimostra decisamente moderna. Con questo saggio Adorno sembra, per un verso, discostarsi da quanto espresso nel Virsuch, nelle cui pagine aveva sostenuto che la struttura organizzazionale e formale delle opere di Wagner è imposta dall'esterno, per altro verso mette in rilievo, in modo più sereno e obiettivo, il fatto che Wagner sia stato il primo a trarre le conseguenze dalla contraddizione tra le forme e il linguaggio della tradizione e i artistici nella loro concretezza. Perciò Wagner si pone lungo un'ideale linea di continuità rispetto a Beethoven, il primo ad annunciare clamorosamente tale contraddizione. Con un'espressione fulminea e illuminante, come era nel suo stile, Adorno scrive che in Wagner la forma ha radici aeree. Ciò nonostante le radici ci sono e, pur essendo priva di uno schema astratto, la musica wagneriana, a differenza di quanto sostenuto nel Virsuch, risulta massimamente organizzata, articolata, pensata in senso tettonico. In Wagner, inoltre, la progressione prende la forma del leitmotiv che, a differenza di quanto sostenuto nel Virsuch, ora viene interpretato da Adorno come un elemento tutt'altro che stabilizzante. Il principio di progressione, che nasconde variazioni elaborate con grande sottigliezza, non costituisce un punto d'appoggio, ma un elemento destabilizzante. Il risultato è una scrittura e una musica libere, ma dense. A questo risultato contribuisce anche il lavoro sul timbro e sulla strumentazione già messo in luce nel saggio degli anni 30. Nella sua musica, i timbri divengono elementi architettonici, frutto di un profondo processo di differenziazione, il cui esito mediante scomposizione in minimi elementi viene controbilanciato dalla ricomposizione costruttiva dei valori minimi in modo che ne scaturisca una sorta di timbrica integrale. Wagner tende così a creare campiture, superfici sonore, senza soluzione di continuità, giungendo a unità a partire dalla frammentazione. Anche in questo caso la sua musica risulta anticipatrice di quanto avverrà più avanti, quando si realizzerà la fusione di suoni differenziati in campi, vale a dire la superficie sonora integrale. Il senso di disorientamento e destabilizzazione, come si è detto, risulta dall'organizzazione per campi e dalla necessità di essere sempre dinamica, in continuo movimento. Ma essa, però, finisce con il fissarsi nella staticità, poiché alla sua dinamica assoluta manca l'opposto. Senza un momento di solidità non si dà dinamica, dove tutto scorre, nulla accade. Il carattere bifronte della musica di Wagner si manifesta anche nel fatto che in essa l'incessante mutare sfocia nell'immutabile, il che è già implicito nel suo materiale. Il cromatismo, fonte primaria dell'incessante transizione e del dinamismo, è di per sé indistinto e privo di qualità. Sotto questo profilo una musica cromatica parteggia sempre per l'identità. Da un punto di vista di filosofia della storia, si potrebbe dire, secondo Adorno, che il procedimento compositivo di Wagner ha profetizzato la transizione da una società compiutamente dinamica a una società di nuovo rigida, ma del tutto reificata. Ciò non di meno, si può tentare di individuare una formula che possa esprimere il contenuto di verità della musica di Wagner. E allora si potrebbe parlare di una musica oscura a dispetto di qualsiasi colore, che fa riferimento alla sventura del mondo dandone rappresentazione. Lo spirito del mondo si comporta veramente come il dispiegamento di una negatività totale messo in opera da Wagner. e ancora oggi non vi è nulla di più serio, perciò la sua serietà sopravvive. Segue seconda parte.